Allora, dopo questo breve ricordo, alcune cose che riguardano Pesach. Il 14, la vigilia di Pesach, è in realtà già un giorno festivo, e difatti è così festivo che ai tempi delle scuole di Lel di Shammai si discuteva se fosse proibito lavorare anche il 14 di Nissan. Domani sera è il 14 di Nissan. La struttura della giornata è che la gente arrivava, ai tempi in cui esisteva il Tempio di Gerusalemme, arrivava in pellegrinaggio e acquistavano a gruppi un animale da offrire come Corban Pesach. Dovevano essere in gruppi, perché la Torah stessa dice che quando è stato in Egitto non è che ciascuno dovesse averne uno, ma più persone si univano, perché alla fine quello che contava era un assaggio di questo animale. Quindi c'erano tanti gruppi che si univano per acquistare un animale. Questo animale veniva portato nel Beit HaMikdash nel pomeriggio, e ogni gruppo aveva il suo rappresentante che portava l'animale. Si faceva entrare una folla. Si chiudevano le porte quando il tempio era pieno, si macellavano gli animali, c'era una fila di Coanim che si passava l'uno all'altro una bacinella che conteneva il sangue versato, perché la cosa importante del Corban Pesach era far arrivare sulle basi dell'altare il sangue di questo animale. L'animale poi veniva scuoiato nel tempio e riconsegnato all'offerente, il quale poi lo cucinava in una maniera particolare, e la sera questo animale cucinato in maniera particolare era l'ultimo alimento che si mangiava alla fine della cerimonia del Seder. L'ultimo alimento, cioè praticamente si andava a dormire con il sapore del ghedì. Questo ghedì veniva cotto in una maniera speciale che già indicata nella Torah, praticamente doveva essere infilzato per intero, dalla testa in fondo, e cotto allo spiedo. Lo spiedo non era come quello che ci immaginiamo noi, uno spiedo orizzontale, ma in realtà era una sorta di forno in cui si infilava in verticale e si girava. E questo era l'unico modo consentito per cucinare l'animale. Tutto questo doveva avvenire dentro le mura di Gerusalemme, cioè l'animale non veniva cucinato dentro il tempio, ma veniva portato nelle singole abitazioni, che poi erano abitazioni che fungevano da abitazioni per la folla, perché in quel momento a Gerusalemme c'erano centinaia di migliaia di persone. Ed era questo qua il rito nella sua essenza. Il modo particolare di cucinare il capretto era chiamato Gedi Mekullas, che potrebbe significare armato o con una armatura. Noi sappiamo che a Roma c'era una tradizione strana che è attribuita a Todos, di cui abbiamo due testimonianze nel Talmud, che non sono chiare per quanto riguarda il periodo. Che cosa fece Todos? Todos istruì gli ebrei di Roma a mangiare il Gedi Mekullas, e così facendo fece qualche cosa che andava contro le regole generali, perché la regola generale è che un animale sacrificale può essere consumato soltanto nell'ambito della città consacrata, cioè Gerusalemme. Ora, noi non sappiamo quando sia vissuto Todos. Abbiamo due tradizioni in questo proposito: una che lo anticipa nel tempo, ai tempi di Shimon ben Shattach, che fu capo del Sinedrio intorno al 70 prima dell'era cristiana, quindi quando ancora il Tempio di Gerusalemme esisteva in tutto il suo rito, non il suo fulgore, perché il fulgore arrivò 40 anni, 50 anni dopo con le costruzioni di Erode. E allora in quel momento, quello poteva essere il senso della decisione di Todos Isherome, il senso poteva essere quello dell'impossibilità delle persone che stavano a Roma di andare a Gerusalemme. Allora, nell'impossibilità di andare a Gerusalemme, si può fare una deroga e farselo a casa propria? I maestri dicevano di no e lui diceva di sì. Non lo scomunicarono perché era una persona che aveva fatto, a quanto pare, delle cose molto importanti in favore in difesa dell'ebraismo, ma quanto e questa è comunque la storia. C'è un'altra possibilità, che questa discussione non si sia verificata ai tempi di Todos, ma molto più tardi, ai tempi di Rabban Gamliel, quando il tempio era già stato distrutto. Quindi stiamo oltre al 70 dell'era cristiana, quindi parecchio tempo dopo. E in questo caso abbiamo la testimonianza che proprio Rabban Gamliel, che era il capo del Sinedrio, che era della dinastia di Hillel, sosteneva una tesi particolare in minoranza. E questa tesi era che nell'impossibilità di fare il rito di Gerusalemme così come era all'origine, essendoci questa impossibilità, lui che cosa diceva? Beh, visto che non si può più fare, non possiamo perdere la memoria del rito fondamentale di Pesach, per cui adesso ce lo possiamo fare a casa nostra. E benché fosse il presidente del Sinedrio, andò in minoranza e la sua tesi non venne accettata. L'eccezione era rappresentata da Roma, che seguiva l'idea del presidente del Sinedrio. Ora, questo è quello che riguarda Roma e questa strana eresia romana. Ora, tutto questo non ha a che vedere con il fatto che noi ebrei romani mangiamo comunque l'abbacchio la sera di Pesach. Ora, noi sicuramente l'abbacchio non lo mangiamo con l'animale infilzato e arrostito allo spiedo per intero. Era quello la cosa su cui si discuteva, però per quanto riguarda invece di mangiare semplicemente della carne arrostita o in pentola o cucinata in qualsiasi modo, quella era un'altra discussione e si discuteva se fosse lecito o meno, anche qui per lo stesso principio. Il principio è: se il tempio è stato distrutto, noi non possiamo fare più quello che si faceva al tempio. Possiamo fare qualche cosa che lo ricorda? Sì o no? Ricordare la cosa mangiando la carne può sembrare una mancanza di attenzione, una perdita di memoria o un'affermazione di memoria? A questa domanda non venne data una risposta univoca, mentre invece per la storia del Gedim e Kulas erano poche autorevoli persone a dire sì, si può fare. Su questa faccenda il mondo ebraico si divise. C'era chi usava mangiare la carne a Pesach, la sera di Pesach, e c'era chi usava non mangiare la carne. Nella nostra comunità si è sempre usato mangiare la carne a Pesach, si è sempre usato mangiare anche specificamente il capretto, l'abbacchio. L'abbacchio si chiama così, apro una piccola nota, perché deriva dal latino ad baculum, vicino al bastoncino, perché questi animali venivano tenuti legati vicino con una corda attaccata a un bastoncino per impedire che scappassero. Ed è in realtà ciò che avviene nel racconto della Torah, che il Gedi doveva essere preso il decimo giorno del mese di Nissan e quindi sacrificato il 14 di Nissan. Allora, la tradizione di Todos Isheromi di fare il Gedim e Kulas non esiste più e non siamo assolutamente autorizzati a farlo, benché 2000 anni fa l'avesse istituita lui. Invece, la tradizione di mangiare la carne noi ce l'abbiamo, per esempio gli Ashkenazim non la vedono neppure, alcuni Ashkenazim, noi invece sì, ce l'abbiamo e la mangiamo. Sulla Sul vassoio del sedere, la chiara sul vassoio del sedere, si usa mettere lo zampetto. Lo zampetto è appunto in ricordo del sacrificio pasquale. Questo zampetto di norma andrebbe anche bruciacchiato, lo sanno le anziane signore della nostra comunità, che si prende lo zampetto e se lo si mette bruciacchiato sul tavolo. Ora, che cosa succede quando noi non possiamo disporre di questo zampetto? La risposta è semplice: basta qualsiasi altro tipo di carne. E poi è un problema tutto particolare che cosa possono fare i vegetariani quella sera. Ma praticamente al posto dello zampetto si può mettere tranquillamente la carne. E la carne, secondo la nostra tradizione locale, noi la mangiamo. Quindi su questo possiamo stare tranquilli. Il discorso del sacrificio pasquale fa sì che quando io la carne vado a comprarla, non devo dire compro la carne per Pesach, perché sarebbe un equivoco linguistico, compro la carne per la festa, uno dovrebbe dire, perché noi il Corban Pesach non lo possiamo più fare, il sacrificio pasquale. Noi facciamo sostanzialmente, come avrebbe detto D'Annunzio, una festa mutilata. Noi abbiamo tutte le nostre esperienze che sono così mutilate, che sono il ricordo di qualche cosa che si faceva, di qualche cosa lo teniamo, qualche cosa non possiamo più tenerlo. Cos'è che ricorda il Corban Pesach? Come ho detto, c'è lo zampetto sul vassoio, c'è la formula che si dice durante il Seder: Pesach Zeche Anu, Pesach Shayu Avotenu Ochrim, che i nostri padri mangiavano. Quando si dice Matzah e Maror, si prende la Matzah in mano mentre si recita il pezzo. Quando si dice Maror, si prende il Maror in mano e si recita il pezzo. Quando si dice Pesach Ze, non si prende lo zampetto in mano, anche se ci sono l'illustrazione dell'Agadà di Venezia, le illustrazioni classiche che fanno vedere chi fa il sedere che c'è lo zampetto in mano. Forse c'era una tradizione differente, ma secondo la tradizione classica degli ebrei italiani, questo non è consentito. Alla fine del sedere, alla fine non del sedere, alla fine della cena, la cena che facciamo, prima di dire la Birkat Hamazon, noi mangiamo la Ficomen. La Ficomen è una parola di probabile origine greca che indica il dessert, cioè la cosa che si mangiava alla fine di una cena normale. Noi questo dessert lo facciamo in che modo? Ricordando il Corban Pesach. E invece della carne, invece dell'agnello sacrificale, che cosa ci mangiamo? Ci mangiamo un pezzo di azima, non un pezzo, un kezait di azima. E questa azima è quella che noi abbiamo, delle tre azime, quella di mezzo che all'inizio del sedere abbiamo tagliato in due parti. Perché si taglia l'azima in due parti? Perché prima di mangiarla, perché normalmente quando si fa la mozzì, la benedizione sul pane, la si fa sul pane intero. Per chi ha delle piccole focacce, perché il pane affettato è considerato qualcosa di usato, di meno importante, quindi la berakà si fa sulle cose importanti e sulle cose belle. Allora si fa la berakà sul pane intero, ma a Pesach si fa sul pane diviso a metà, sulla mazzà divisa a metà, perché l'idea è che mazzot lechem oni, che le azime sono il pane dell'afflizione, della sofferenza o della povertà, perché in questa sera noi ricordiamo, insieme alla liberazione, ricordiamo ciò che ha preceduto e immediatamente seguito la liberazione. E quindi siamo liberi, ma fino a un certo punto, per i ricordi che dobbiamo tenere, mantenere e portare avanti. Allora, la mezza mazzà è stata messa da parte. E alla fine della cena si tira fuori questa mazza e si mangia. Dopo questa mazza non si può mangiare nient'altro ed è il sostituto del sacrificio pasquale. Ora, c'è una tradizione ebraica romana che però è diffusa anche altrove, che questa azima qua è chiamata l'azima del guadagno, anzi del guadambio. Quest'azima del guadagno che fanno gli ebrei romani, la prendono e la mantengono. e la tengono tutto l'anno come una sorta di portafortuna, diciamo, chiamiamolo così, anche se il termine non è molto appropriato, per tutelare i guadagni dell'anno. Ora, quest'anno ce ne avremo particolarmente bisogno. Quando vi viene distribuita la mazzà dell'Aficomen, non è che se uno ne tiene una parte grossa, guadagna una parte grossa e avrà grandi guadagni, no? Le cose non vanno così. La prima cosa che deve fare è comunque mangiarsene la gran parte, secondo la misura del Kesait, e dopodiché un pezzettino, basta un pezzettino, lo conserva. Non fare il contrario perché non ha assolutamente, assolutamente senso. Allora, altri concetti e altri adempimenti. All'inizio del Seder noi facciamo delle cose strane, che hanno, strane nel senso che non sono abitudinarie, e lo scopo di questo cambio di abitudine è quello di sollevare la curiosità. Il Seder è un'operazione didattica nella quale si cerca di stimolare la curiosità. Il Seder ha senso quando si fanno delle domande e si danno delle risposte. E già gli antichi prevedevano che quando uno si fa il Seder in famiglia sia il più piccolo a fare le domande e i genitori che gli rispondono. Ma quando uno non ha figli a cui da cui ricevere le domande e dare le risposte, perché se ne sono andati o non ce l'ha avuto e così via, come fa? Se li fa, se lo fa con il partner, se non c'ha neppure il partner, se li fa da soli. Quindi l'idea di fare il Seder da soli, che oggi ci sembra veramente sconvolgente in questi giorni, esiste già ed è contemplata nella tradizione. Allora, tra le cose strane che si fanno, ci sta quella che poi diventa una delle domande del Manishtana: Shebechol alelot an en anu metabelim afilu pa'am achat, che in tutte le altre sere noi non indigiamo neppure una volta, ve'alaila ze shtepe amim, e questa sera invece due volte. A che cosa si riferisce questa? La parola letabel è come la parola tevilah, che significa immersione, l'immersione che si fa quando ci si purifica, e come una persona fa l'immersione, tovel, così anche una persona immerge qualcos'altro. Allora si usa la forma PL, l'etabel. Ci sono da bambino, quando si imparava a memoria il Manishtana, era difficile ricordarlo. Allora qualcuno suggeriva che questo è il momento in cui ci sono le tabelline, che si usano a scuola per imparare i conti elementari. Questo metabelin si riferisce all'uso che c'era nella mensa romana, perché non ci si pensa tanto, ma tutto il Seder è costruito secondo le abitudini alimentari degli antichi romani. Antichi romani che, quando erano signori, si sedevano, si sdraiavano sui letti, sui triclini, e così mangiavano con un piccolo tavolinetto davanti. E non c'era la tavola apparecchiata e le sedie come abbiamo noi, ma c'erano questi triclini su cui si sdraiavano, c'erano dei tavolinetti su cui c'erano disposte le portate, c'erano dei camerieri che ovviamente portavano da bere e da mangiare. E se si trattava di persone illustri e filosofi, era l'occasione per passare il tempo a discutere di cose elevate. E la famosa opera filosofica Il Simposio, che riporta ai tempi di Platone, è appunto ambientata in una scena del genere. E chi si poteva permettere una cosa del genere erano le persone benestanti, le persone ricche, soprattutto le persone libere. Le persone libere sedevano a tavola, non come sediamo noi oggi, seduti sulla sedia con la mensa davanti, ma erano sdraiati. E questa forma di stare seduti non a tavola, ma di fronte al tavolino, è chiamata nella lingua rabbinica Hesseba o Hasseba, e per cui chi sta in questa posizione è Mesubbe, e al plurale Mesubim. E difatti ciò che si dice nel Marishtanà, Alaila Azè Kullanu Mesubim, siamo tutti sdraiati. Sdraiati in che maniera? In modo che si possa mangiare. Allora, la posizione che si assume è una posizione che ci avevano gli antichi per mangiare, noi non ci siamo assolutamente abituati, in cui si sdraiavano, attenzione, sul fianco sinistro. Per quale motivo? Per un motivo fisiologico, perché lo stomaco sta a sinistra. E se uno si sdraia in quest'altra maniera, lo stomaco si schiaccia sul resto della pancia e non riesce a riempirsi, mentre invece in questo modo i cibi scivolano tranquillamente e vanno a riempire lo stomaco. Un altro motivo fondamentale per cui ci si sdraia sul fianco sinistro è che la maggioranza delle persone sono destrimane e quando mangiano si portano il cibo alla bocca con la mano destra. Quindi, se uno invece è un destrimane, se si appoggia sul fianco sinistro, dovrebbe fare questo gesto così che è molto scomodo. Allora, come dice, ma se uno è mancino, sì, se uno è mancino c'è sempre il problema che lo stomaco ce l'ha da quell'altra parte e quindi non ha grandi alternative. Allora, questo gesto, questa posizione, noi la dobbiamo assumere nel seder, perché è il segno dell'antica condizione. Quando è che la dobbiamo assumere? Non per tutta la serata, ma quando abbiamo gli assaggi rituali. E questi assaggi rituali sono quelli del vino, quando si beve il vino, anche quello del Kiddush, ci si siede e lo si beve appoggiati sul fianco sinistro. E così anche quando si mangia la mazzà. Tuttavia, non si assume questa posizione, si sta nella posizione normale quando è il momento del Maror. Il Maror è l'erba amara che ricorda la parte triste, la parte complessa della storia della schiavitù, e allora a quel punto uno ritorna a essere schiavo nel momento del Maror. Questa è la Esseba. E quando gli antichi greci e romani erano seduti di fronte al Tirchigno, la prima cosa che facevano è quella che noi chiamiamo il pinzimonio. Il pinzimonio adesso si usa soltanto nelle cene eleganti o in certi ricevimenti in cui ci sono dei pezzi di vegetali crudi che vengono intinti in un liquido un po' aspro che può essere il limone, che può essere l'aceto. E noi a Pesach dobbiamo predisporre sulla tavola una coppetta, un bicchiere che contiene dell'aceto, e in assenza di aceto si usa l'acqua con il sale. Quest'acqua con il sale l'hanno inventata gli Ashkenazim, per i quali l'aceto non era così facilmente reperibile. E poi su questo è stata costruita l'interpretazione simbolica che si tratta di lacrime. Ma in realtà questa operazione di intingere è un'operazione che faceva parte della mensa normale, non comune, per cui la facciamo due volte, la prima volta una verdura qualsiasi, che di solito tradizionalmente è il sedano, facilmente reperibile, ne basta, anzi deve essere un pezzettino piccolo. Il sedano si intinge nell'aceto e si mangia dicendo la benedizione Borè peri Adama. Questa benedizione varrà anche dopo per uscire dall'obbligo della benedizione del Maror. Quando si mangia il Maror, l'erba amara, a cui abbiamo dedicato un altro di questi incontri, e potete andarvelo a vedere in dettaglio, si dice la benedizione che riguarda il Maror, e anche il Maror va intinto, soltanto che il pinzimonio del Maror non si fa nell'aceto, ma si fa proprio paradossale e alla rovescia in qualche cosa di diverso, che è il charoset, che è l'impasto di tante specie differenti che servono a ricordare la malta che veniva fabbricata, elaborata da i nostri antenati quando erano costretti ad attività edili. Quanto sia antico il rito dell'intingere e quanto fosse diffuso è testimoniato da un fatto che magari è noto soprattutto in ambito medico, ed è che l'oggetto in cui si intingeva era una mezza sfera, era una coppetta a forma emisferica in cui ci si metteva l'aceto, e quindi si chiamava acetabolo. Ancora in medicina noi chiamiamo un pezzo una parte dell'osso in cui si articola il femore, noi chiamiamo l'acetabolo perché ha esattamente la forma della coppetta. Quindi questo sta dicendo quanto è antico questo rito. Concludo con due cose. Durante la cerimonia del seder noi ci dobbiamo lavare le mani prima di intingere il sedano nell'aceto la prima volta senza dire la berakà, prima di mangiare il pane dicendo la berakà. Una cosa che ho visto tante volte e ogni volta mi ha un po' provocato è che le donne non si lavano le mani. Ora, notoriamente anche le donne hanno le mani, penso che sia una cosa di cui ce ne rendiamo conto tutti quanti, e quindi non c'è nessuna esenzione per lavarsi le mani, che è una mitzvah che riguarda sia uomini che donne. E noi questa mitzvah di lavarsi le mani essenzialmente per pulizia e per sacralità ce la siamo inventati 2000 anni prima delle indicazioni che oggi vengono diffuse, che prima di fare qualche cosa per difenderci dal Covid dobbiamo lavarci le mani. Quindi manteniamolo questo rito. Concludo con un piccolo messaggio augurale. A Pesach noi diremo l'allel in cui c'è Anna Adonai Oshianna, Anna Adonai Aslichanna, che significa suo Signore salvaci, suo Signore Aslichanna. Che vuol dire Aslichanna? Significa facci avere successo, fai avere un esito buono a quello che facciamo. Ho avuto questo input da un Rav questi giorni, che ha detto che noi questi giorni questa preghiera la dobbiamo dire con particolare intenzione, con particolare kavanah, perché Anna Hashem Oshianna, Signore salvaci da tutti i rischi che noi stiamo affrontando oltre alla vita normale per questa epidemia. Ma Anna Hashem Aslichanna significa anche facci avere successo non tanto a noi quanto a tutti coloro che in campo sanitario si stanno occupando per venire fuori, per portarci fuori da questo tunnel e trovare delle soluzioni rapide e efficaci. Quindi la Yeshua è per tutti, la Tzlichana è a nostro vantaggio, ma direttamente indirizzata a chi si occupa della nostra salute. Che sia malgrado tutto un Pesach veramente Sameach. Saluti a tutti e grazie per l'attenzione.